Potete sedervi. Già vi è stato dato il benvenuto. E io voglio domandare soltanto chi è qui per la prima volta nel nostro mezzo. Vogliamo dargli il benvenuto in modo particolare. Alzatevi per favore quelli che sono qui per la prima volta. Sì, qui c'è una famiglia da Johannesburg. Dio vi benedica in modo particolare nel nostro mezzo e particolarmente grazie, Dio vi benedica. Poi abbiamo qui un giovane fratello, Dio ti benedica, nel nostro mezzo. Lui viene dall'Islam. Dio ti benedica da tutti i popoli, lingue e nazioni, da tutte le religioni. Dio chiama i suoi fuori. Poi abbiamo qui una coppia. Dio vi benedica in modo particolare. Benvenuti, benvenuti di cuore nel nostro mezzo. Poi lì ancora un giovane fratello. Dio ti benedica. Lì un giovane fratello, lì una sorella dalla Francia, ancora un fratello, Dio vi benedica, lì ancora, lì. E qui abbiamo due, uno, sorella, anche a te il benvenuto, Dio ti benedica, tu ti puoi sedere, e il fratello si può sedere anche fra un po'? Un momentino, ancora no. Ancora no. Oggi abbiamo un giovane fratello dalla famiglia di Branham nel nostro mezzo. Il suo nome è Andrea Branham e siamo felici che tu oggi sei nel nostro mezzo, puoi essere nel nostro mezzo. Noi speriamo che non sia l'ultima volta. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Non basterà, perché non ascolti in inglese? Abbiamo saluti da dare dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Russia. Poi abbiamo saluti da dare dal fratello Graf, dalla Svizzera, dal fratello Rocas, dal Sud America, dall'Assunzione e dalla Chiesa di lì, dal fratello Wallström, dalla Scandinavia abbiamo saluti, dal Perù saluti e poi molti saluti dai nostri fratelli e sorelle dal Cile e noi da qui salutiamo anche, poi anche saluti dal Sudafrica, dal fratello Daniele, dal fratello Motika, dal fratello Gonga, dal fratello Malcolm, poi saluti dal Congo, dal fratello Eli e da Idoni, e che anche nel momento nel Congo, poi saluti da tutta l'Europa, saluti dal fratello e sorella Olviti e dalla Finlandia, dai fratelli e delle sorelle, poi saluti da Palermo, saluti il nostro fratello Pino Davi, poi saluti dal Nairobi. E poi abbiamo saluti particolari dal nostro fratello Patrick, da Gru, dalla Costa d'Avorio. Lui era il fratello che ha preparato i manoscritti per il fratello Bra in inglese e in francese. E lui chiede perdono per averlo fatto, lui si corregge e chiede a Dio che Dio faccia grazia e noi siamo riconoscenti per questo. E poi abbiamo il fratello Mamba, una notizia triste, è andato a casa, era nel Congo, abita in Germania, ha la famiglia qui, e noi chiediamo che la sorella Mamba e il figlio si alzino, e noi come ascoltatori gli possiamo augurare la benedizione di Dio e possiamo fargli le condoglianze. Dio ti benedica, cara sorella, e benedica il tuo figlio e la tua famiglia, e sia con voi e vi dia forza nuova. Il Signore sia con voi. Poi abbiamo saluti dalla Romania, e quello che adesso leggo non è della data odierna, ma perché è l'ultima volta non l'ho letto, lo leggo oggi, e qui mi viene detto questo a me: il nostro Signore e Dio possa prima e proteggere ancora in avanti e conservarti, e che ti possa rinforzare per predicare la sua parola meravigliosa ancora a te, che ti possa mettere come benedizione dovunque tu sii e dove vai, e che ti possa dare pace da tutti quelli che ti accusano, che ti possa che ti possa condurre ancora in tutte le tue vie, che ti possa dare buona salute, che ti possa ricompensare per tutto quello che tu fai per la sua opera, finché tutti insieme dal credere arriviamo al vedere. Dio ti benedica con le parole di Salmo 91, da 9 fino a 16. Oggi è per me un giorno particolare in cui io voglio riferirmi, guardare indietro ai 50 anni che sono passati. Lo farò brevemente e questa sera e domani mattina, se Dio vuole, dirò ancora altre cose. Era nel giugno 1958 in Dallas, Texas. Tutti sanno che questo è negli Stati Uniti d'America, quando il fratello Branham mi disse, fratello Frank, tu con questo messaggio ritornerai in Europa. E qui ci sono i nastri originali, 5 nastri originali che lui mi diede, gli originali 5 nastri ancora nel pacchettino vecchio, così come erano 50 anni fa. E poi venne il giorno 1958 in cui la prima predica del fratello Branham, dalle 5 che avevo portato, le ho potute tradurre in un piccolo cerchio di circa 15 persone. E questa predica che io 50 anni fa tradussi per primo nella lingua tedesca, oggi in questo luogo la voglio tradurre di nuovo in tedesco. Non voglio entrare nei particolari, leggo soltanto 2 passi biblici, uno da primo Corinti 4, 1 e 2, prima Corinti, capitolo 4, 1 e 2, magari ci alziamo per leggere. così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. E poi da 2 Corinti 4, per leggiamo dal 2 Corinti 4, versetto 1, perciò avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Davanti agli occhi di Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Per gli increduli al quale il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Cantiamo ancora credi solo e poi tradurrò. Questo vogliamo crederlo, potete sedervi.
Let us remain standing just a moment.
Rimaniamo in piedi per la preghiera. Oh Dio nostro Padre, ti ringraziamo di nuovo per il privilegio che noi abbiamo di essere qui riuniti e per pregare. Tu hai promesso di ascoltare dal cielo e di rispondere alle nostre preghiere e di guarire il paese. Oh Dio, se c'è un paese che ha bisogno di guarigione, è il nostro paese, e noi ti preghiamo che tu ci possa guarire, in cui ci dai un risveglio come prima, affinché noi possiamo essere guariti. Tu conosci le nostre distrette, tu ci hai dato abbastanza cibo, ci hai dato dei buoni vestiti, ma noi abbiamo desiderio di ascoltare la parola del Signore. Tu hai detto: verrà un tempo dove ci manderai una fame e la gente andranno da mare a mare per ascoltare la tua parola. Dall'est e dall'ovest verranno. Oh Dio, ungi i tuoi servitori di nuovo, che noi possiamo uscire fuori nel campo con la parola e col vero seme seminarlo. Se non viene seminato, non ci sarà raccolta. Dacci forza e facci grazia per seminare il seme della parola al mondo che sta per morire. Te lo chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi, dice qui il fratello Brana. Anche questi fazzoletti che sono stati messi qui, anche questo va bene, pregheremo su questi fazzoletti poi. Dio ci ha benedetto riccamente, e ci sono delle piccole cose, ma se si tratta di voi, allora per voi sono grandi cose, significano molto per voi. C'è un giovane nel nostro mezzo, il figlio di un predicatore dal Sudafrica, che era lì nelle mie riunioni, e in Cape Town abbiamo avuto dei sacchi pieni di fazzoletti su cui dovevamo pregare, e abbiamo pregato su tutto questo, e loro hanno scritto: il fratello Branham deve essere superstizioso perché ha pregato sulla posta, ma è secondo la scrittura di pregare dovunque possa essere la parola del Signore. Questa sera voglio finire prima. Ieri sera vi ho trattenuti molto. Voi sapete, la parola di Dio ci è preziosa. Domani, se Dio vuole, parleremo sul tema la scrittura alla parete e il segno dei tempi, e venerdì sera voglio parlare sul tema: se Dio vuole, la Chiesa verrà rapita prima della tribolazione, sì o no? E poi domenica parlerò sul tema come l'aquila conduce i suoi piccini dal nido, e poi andrò a casa. Sono 140 miglia e loro vogliono essere anche in una riunione. Io mi preparo per andare in Africa. Ho avuto un messaggio che ha sopraffatto il mio cuore da 5 nazioni. Hanno mandato per venire uomini che sono ben visti, mi hanno detto di venire. Molti hanno paura che il comunismo viene nel loro paese, e poi ero in uno di questi paesi poco tempo fa, la mattina alle 9 e poi alla sera alle 10, ritornò alla vita sulla piattaforma e i giornali hanno parlato di questo miracolo e poi erano 25.000 che hanno dato la vita al Signore. Un fratello siede qui, il fratello Tom, sei qui, eri tu nella riunione nel Sudafrica quando 30.000 persone hanno dato la loro vita al Signore, possibilmente il tuo padre era lì, lui era ancora un piccolo ragazzo e c'erano 30.000 persone indigeni che hanno dato la loro vita al Signore. Era meraviglioso. Dio è così buono. Oggi voglio prendere un tema che il Signore ha messo sul mio cuore, uniti sotto un capo. E su questo voglio leggere da Genesi, Genesi 11, una parte del versetto 6. Gli uomini, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Che il Signore, nel leggere la sua parola, possa dar grazia. Il popolo era uno. Il primo, la Genesi, vuol dire inizio. E tutto quello che è ha un inizio. E tutto quello che è incomincia in Genesi. La vita incomincia lì. La morte incomincia lì. E tutto quello ancora che c'è incomincia lì. Il giusto e quello sbagliato. Tutto incomincia nella Genesi. E quando analizziamo la scrittura, allora troviamo che vediamo che ci sono dei culti, degli ismi e tutto incomincia in quel tempo con Nimrod e con altri, così come ci viene narrato nella scrittura. Tutto quello che oggi c'è incominciò in quel tempo. Oggi viene pulito affinché possa essere visto come se sarebbe qualcosa di diverso, ma è lo stesso spirito seduttore e si viene fatto. Voi sapete, alcuni anni fa, quando ero un giovanotto, era un tempo difficile, avevano un uomo che si chiamava Charlie, e molti pensano a questa persona che aveva le spalle cadute e tutti i bambini avevano paura di lui. Si vedeva, era un uomo brutto, questo Charlie Baringham. Ma vedete, oggi è stato pulito, lavato, adesso si vede bello, non l'uomo nella giacca marrò scura o lì in un angolo dove incomincia la zona brutta, è dappertutto nelle case, ma è sempre lo stesso, è lo stesso spirito cattivo di prima. La Bibbia dice, Dio dice nella Bibbia, il mio spirito non contenderà sempre con gli uomini. In Genesi 6, e Gesù dice in Matteo 24, così come era nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figliolo dell'uomo. Avete notato questo? Lo spirito di Dio ha giudicato con gli uomini e non gli uomini. No, era Dio che ha cercato gli uomini. È parallelo per questo tempo, lo Spirito di Dio ci cerca, ci attira. E io mi domando se Dio pensa come in quel tempo ci è dispiaciuto di aver creato gli uomini, quando visto come gli uomini erano ribelli verso di Lui, verso il suo programma, e nella loro vita lo mostrano. Adesso vediamo nel nostro testo questa sera che gli uomini si sono uniti, sono venuti dall'ovest verso l'est e sono venuti nella pianura di Simeon. La civilizzazione è venuta da lì. Mi auguro che avrei tempo di parlare sul messaggio quando l'est e l'ovest incontrano, quello che succede, e loro si sono già incontrate, l'est e l'ovest si sono incontrati e la gente è andata col sole. Noi siamo delle creature che passiamo, andiamo col sole, tutto è andato verso l'ovest e adesso l'est e l'ovest si sono incontrati, è venuto sempre più conoscenza e sapienza, e noi speriamo che la ruota non gira indietro. Sono andati e sono venuti in questi dintorno e si sono uniti come un popolo. Questo va bene, ma si sono uniti sotto una guida sbagliata, erano sotto la guida di un uomo, sotto la direzione di un uomo, e Dio vuole che gli uomini vengano uniti sotto la sua direzione. Lui vuole che noi siamo uno, ma Lui vuole essere colui che è con noi. Ma gli uomini vogliono mettere il suo prossimo sotto sotto il loro potere e vogliono trasmettere la loro sapienza agli altri. Gli uomini vogliono essere uno. Per questo c'è un motivo, perché Dio l'ha fatto così per essere un'unità. Dio ha fatto così gli uomini per essere uno, per lavorare insieme, per lavorare uno con l'altro. Così è stato fatto l'uomo. Dio ha fatto questo piano così, ma gli uomini vogliono avere sempre le proprie idee, vogliono fare qualcosa di proprio che Dio non aveva mai nel suo piano, vogliono andare per le proprie vie, vogliono decidere su questo, vogliono fare i propri piani, non vogliono seguire il piano di Dio che Dio ha fatto per loro, perché è la natura decaduta dell'uomo. Dio gli disse nel giardino di Eden che nel momento dove lui toccherebbe l'albero della conoscenza, allora verrebbe la distretta, allora prese dell'albero, e che cosa è successo? Conoscenza, scienza, e in quel momento l'uomo si separò dal Creatore. È così oggi, questa sera. Uomini vivono ancora dell'albero della conoscenza, e non c'è niente nel mondo per poter essere salvato per mezzo dell'albero della conoscenza, non si può. E perché abbiamo messo tanta importanza alla conoscenza, alla scienza, per fare una bomba che è meglio di quella dei russi o un aereo più veloce dell'altro? Lo facciamo per salvarci noi stessi, ma così non va. Tutto questo vi allontana da Dio. C'è solo una via di Dio, e questo è ritornare all'albero della vita. Conoscenza non serve a nulla. No, ritorniamo indietro nell'albero della vita. Uno era l'albero della vita, l'altro l'albero della conoscenza. Chi mangi di quest'albero vivi, se mangi dell'altro albero muori. Ma è una natura di fare qualcosa per salvarsi da se stesso. Non c'è nulla che potete fare da voi stessi per salvarvi. Un uomo mi disse una volta: io ho cercato Dio, l'ho ascoltato un pochettino e poi gli dissi: uomo simpatico, non voglio essere in disaccordo da te, ma tu, nessun uomo cerca Dio da se stesso. No, è Dio che cerca gli uomini. Non era Adamo che ha cercato Dio, ma Dio ha cercato Adamo e Dio ha trovato Adamo. Adesso dall'inizio vediamo questo: Dio cercava Adamo e Dio disse nella sua parola: nessuno può venire a me a meno che il Padre mio non lo attiri per primo. Voi cercate quello che vi attira e venite attirati a questo punto. E com'è vero questo? E adesso noi vediamo che erano uniti sotto una grande guida, ma sotto un uomo. E poi vengono le proprie idee fuori. Deve essere fatto qualcosa, un piano deve esserci. E Nimrod ha fatto una torre. E non è strano di pensare questo, che tutto quello che ha il diavolo e che offre agli uomini l'ha rubato da Dio, perché Dio non può creare, non si può. Lui distrugge quello che Dio ha fatto. E per questo nessun uomo nella terra mi può dire che il diavolo può guarire, non può. La guarigione è creazione, e se il diavolo potrebbe creare, si avrebbe fatto un mondo per sé. Lui non può, lui distrugge quello che Dio ha creato. Che cosa è ingiustizia? Ingiustizia è la giustizia messa in modo sbagliato. Tutto quello che voi vedete che è sbagliato, fate il contrario e sarà giusto, perché l'ingiustizia è la giustizia messa al contrario. E poi avete la giusta posizione. Adesso pensate, tutto quello che gli uomini fanno che è al di fuori del piano di Dio è girato, è traviato, è ancora traviato, perché Dio è il suo proprio piano, è il piano della redenzione. E nonostante gli uomini vogliono fare qualcosa di loro stessi, se voi leggete in Esodo 19, Dio ha dato la legge e poi nel capitolo 20 ha dato la grazia per tutto, si è occupato, ma nonostante volevano qualcosa d'altro, volevano fare qualcosa da loro stessi e mai hanno potuto fare quello che Dio voleva o quello che aveva per loro deciso, uniti sotto un capo sbagliato. Siete stati attenti? Il diavolo usa sempre la testa dell'uomo, sempre la testa. gli uomini scelgono i loro predicatori nella Chiesa e lui deve avere dei titoli, deve essere brillante, deve poter mettere qualcosa. Se uno conosce appena l'ABC ma conosce Dio, allora è meglio. Gli uomini guardano con gli occhi e questa è la stessa bugia come il nemico disse a Eva. E poi leggiamo che era buono per gli occhi, era bello a vedere. E tutto quello che è la morte con abiti, abbigliata, si potrebbe dire come oggi, viene con coperta un po' con il ghiaccio. Ci sono delle giovani donne, per esempio, e noi li vediamo, fumano, e si vestono in modo immorale, e perché vogliono essere così, vogliono essere popolari. Perché famose, è la stessa bugia, è lo stesso bugiardo dell'inizio, e lui il peccato lo vuole fare bello, è dal diavolo. E poi viene messo, se qualche donna per esempio va, cammina, è vestita in modo immorale, e poi si dice, oh, questa sì che è bella, guardano con gli occhi, ma è solo così, è vestita in questo modo, abbigliata in questo modo. Che cosa è la morte? È la morte nella forma della bellezza. La bellezza è seduce. Era l'idea di Satana di avere un regno più bello che di quello che aveva Michele. E questo era il caso dall'inizio. Era la caduta dall'inizio. E il nemico l'ha fatto sempre così fino a oggi. Vediamo che il regno del diavolo è fatto così bello e molti uomini cadono in questo perché il diavolo è religioso. Gli uomini vanno in una chiesa che è bella, che di dentro i posti sono così morbidi, quando 15 minuti viene predicato allora si addormentano già, e poi viene l'organo di $1 milione, e poi il predicatore e poi dice qualcosa brevemente, magari qualcosa sulla politica o qualcos'altro, ma di questo non abbiamo bisogno. No, quello di cui abbiamo bisogno sono uomini, e anche se devono essere negli angoli della strada, che annunciano la parola di Dio. Ma è la scienza, sono organizzazioni umane, tutto viene organizzato. Oh, com'è buono di ascoltare quando uno dice io appartengo ai presbiteriani, io sono un metodista, non vi voglio fare del male, fratelli, voglio mostrare soltanto qualcosa. Ma se voi direte noi siamo pentecostali, allora questo fermerebbe il vostro spirito, e ogni spirito viene fermato così. Questo uccide lo spirito, dite voi. Ogni spirito che viene per mezzo della Pentecoste viene messo alla morte. Pentecoste non è un'organizzazione, è un'esperienza col Signore. Io lo so che gli uomini hanno cercato di organizzarlo, ma l'esperienza del battesimo dello Spirito non si può organizzare. Questa esperienza va su tutti quelli che aprono il loro cuore, ma il nemico prende sempre la testa, il diavolo prende sempre la testa, qualcosa che deve essere che si vede bene, che può essere organizzato. Non potete vederlo, che il vecchio diavolo opera ancora nello stesso modo. Si dice, noi siamo più grandi degli altri. Una piccola ragazza, così sembrava, era alcolizzata e è andata nelle più grandi chiese e poco tempo fa fece la testimonianza come lei ricevette la sua liberazione. I migliori dottori l'avevano abbandonata come un caso senza speranza. Era caduta nell'alcolismo senza più speranza. E quando venne portata nella piattaforma, lo Spirito Santo rivelò quello che non andava bene con lei. E gli venne detto, tu sei caduta nell'alcolismo e così lo Spirito ti ha portato nell'errore e lo Spirito si disse, tu sei libera. E da quel momento era libera e diede la sua testimonianza. Ma poi hanno dovuto dire, questa ragazza apparteneva a una chiesa pentecostale. Voi potete essere in una chiesa e nonostante magari non fate questa esperienza, ci vuole la fede. Io voglio che siamo testimoni viventi di quello che Dio fa. Se Dio fa per mezzo dello suo spirito un movimento, allora i suoi figlioli si muovono con questo. Qualcuno registra, io non sono nervoso, ma io mi sento bene. C'è qualcosa in me, non sopra di me, ma in me, tutto in me è in movimento. Gli uomini guardano con gli occhi e vanno secondo la loro testa. Questo è quello che il diavolo usa. Lei disse alla donna, l'albero è bello da vedere. Vedete? Per un momento lasciate che mi fermi qui. Lui può fare che voi arrivate a qualcosa per la vostra ragione, ma Dio non usa la testa dell'uomo, Dio usa il cuore dell'uomo. Dio è interessato al vostro cuore, mentre il nemico è interessato alla testa. Così dice la Bibbia, così come l'uomo nel suo cuore, così è lui. Un tempo fa, magari alcuni mesi fa, qualcuno disse, Dio sicuramente ha fatto uno sbaglio quando disse che lui abiterebbe nel cuore degli uomini. E la domanda era agli scienziati dove dovrebbe esserci nel cuore questo posto. E magari 5 anni fa che è successo, 5 anni fa quando ero a Chicago, c'era un articolo nel giornale che nel cuore dell'uomo, non nel cuore degli animali, è stato trovato un piccolo punto dove non c'è circolazione del sangue, dove è il posto dove c'è l'anima, dove Dio prende posto. E noi vediamo che Dio ha ragione ogni volta. L'uomo pensa con la testa, ma crede col cuore. E la Bibbia lo dice. noi vediamo con gli occhi e riflettiamo con la testa, ma col cuore potete credere quello che non potete vedere con gli occhi e né capire con la testa, nel cuore. Nel cuore crediamo delle cose che non possiamo vedere e Satan non ce li può prendere. Noi le crediamo perché Dio lo ha detto. Ritorniamo alla conoscenza della testa, ritorniamo indietro alla fede del cuore. Dalla testa andiamo al cuore. L'uomo crede col suo cuore, lui pensa con la testa ma crede col cuore. E nei pensieri noi possiamo litigare su alcune cose e essere di differenti opinioni, ma col cuore crediamo. Specialmente in America, nel mondo di oggi siamo così messi in modo scientifico, la vera fede non è più popolare. E prima si è ringraziato sempre Dio per tutto. Oggi si dice quello che non è provato scientificamente non lo vogliono credere. Io spero che capite quello che voglio dirvi. Se provato scientificamente non è più fede, vedete? Adesso rimango qui per un momento, mi fermo qui per un momento. Che sarebbe stato se Mosè avrebbe detto un momento, il pruno brucia, perché quali chemicali ci sono lì per farlo bruciare? Allora Dio non avrebbe parlato con lui, la parola venne a lui: togli le tue scarpe perché il luogo dove stai è il luogo santo. Lui venne nella presenza di Dio, non gli importava, lui lo vide, e con ogni figliolo di Dio sarà così. E Dio il Signore disse: togli le tue scarpe perché sei sul luogo santo. Noi siamo qui oggi nella riunione. Se siete venuti per trovare qualcosa per poter criticare, magari è troppo, magari il predicatore predica troppo a lungo o c'è troppo chiasso, questo o quell'altro, io vi dico: il nemico ve lo darà. Col vostro cuore credete, con la vostra testa e con la vostra conoscenza non va, dovete aprire il vostro cuore davanti a Dio. A volte uno dice: lì c'è un risveglio, ma noi apparteniamo a questa comunità. E che cosa succede? Si parla male di questo perché uno pensa con la testa e vede con gli occhi invece di credere. Questa piccola parte nel vostro cuore è lì, è per uno scopo. Tutto il corpo appartiene a voi, ma il cuore appartiene a Dio. Il cuore appartiene a Dio. E Dio si è fatto un posto lì per poter abitare lì. Oh, sia lodato il suo santo nome. E noi vediamo come lo Spirito Santo opera e ci conduce indietro nell'albero della vita. E noi siamo sotto il suo controllo. Noi ci togliamo dall'influenza degli uomini. Gli uomini vogliono sempre vedere. È chiaro che la gente non può credere. Ma Dio fa venire la sua parola e nel cuore sappiamo, lo crediamo e Dio lo conferma. Perché Dio l'ha detto così, per questo lo crediamo. A Abramo gli venne detto che avrebbe avuto un figliolo da Sara. Lei era 65 anni vecchia, lui 75, uomini e donna vecchi, e vanno nel luogo e comprano le cose per un bambino. Che cosa pensate che un dottore e la gente avrebbero detto? Voi gente vecchia avrete un bambino e perché comprate delle cose per i bambini, ma la risposta era: noi avremo un bambino. Come? Perché Dio l'ha detto. È la fede. La fede in quello che Dio ha detto. E la fede prende le cose che ancora non si vedono come se già esistessero. E Abramo nella fede venne e diventò sempre più forte. E magari dopo 30 giorni magari domandò: come si vede Sara? Io non vedo ancora, non sento nulla. Oh, Dio se l'ho dato, avremo questo bambino. 20 anni, Sara, oh, ringraziamo Dio, avremo questo bambino. Perché? Perché Dio l'aveva detto. Non era nella sua testa, era nel suo cuore. Dio parla al cuore. Dio abita lì. Se Dio è nel trono, allora parla e noi crediamo. E Dio conferma il suo patto, quello che Lui ha promesso. E se noi siamo figlioli di Abramo, abbiamo allora la fede di Abramo. E allora anche noi chiameremo le cose anche se ancora non si vedono. È la verità, amici. Dio prende il cuore e erige lì il suo trono. Nel cuore, voi credete di cuore, col cuore, e il diavolo non può entrare più. Il cuore è stato purificato e santificato, e il Signore prende posto nel vostro cuore. Lui purifica il vostro cuore affinché lui può prendere posto lì nel cuore. Allora non dite più: io sono pentecostale, io sono presbiteriano, io sono questo o quell'altro. Allora ricevete quello che Dio vi ha promesso. Dio fa quello che Lui ha promesso, non perché siete presbiteriani o pentecostali, ma perché Lui l'ha promesso. La sua parola è giusta. Dio deve entrare e prendere posto. Oggi siamo uniti sotto il capo di diverse organizzazioni e denominazioni, uniti sotto i propri capi, ma Dio vuole unirci sotto Gesù Cristo, il capo. Voi non potete rimanere neutrali, io spero che voi lo capite, non potete rimanere neutrali, dovete avere questo o quell'altro, l'uno o l'altro. Alcun tempo fa il grande evangelista Billy Graham, che io apprezzo come servitore di Dio, e altri grandi uomini erano lì in una colazione di predicatori, e prese la Bibbia e disse: questa è la misura. E disse: se Paolo andava lì e uno si convertiva, dopo erano 30, io vado in una città e ho 30.000 convertiti e dopo un anno non ne trovo nemmeno 30. Allora ho pensato, magari Billy Graham li ha convertiti, magari hanno convertiti a lui, allora non andranno avanti, ma se sono davvero convertiti in Gesù Cristo nostro Signore, allora andranno avanti. Io dissi, Billy, ti voglio dire qualcosa, ora Robert e altri che sono nel campo, che cosa facciamo? Noi andiamo nel campo missionario e predichiamo, e quando succede, allora la gente si pentisce dai peccati e vengono all'altare e dicono perdonateci, e Dio perdona, c'è Lui perdona, e lo spirito impuro abbandona l'uomo, ma poi tornano indietro nelle loro chiese che si assomigliano a un istituto per i morti che a una chiesa vivente, e allora viene fatto in modo che possono essere così come loro vogliono e che lo spirito non possa progredire. Ritorniamo indietro alla parola di Dio, e questo è valido per ogni denominazione, non dottrine portate, i statuti dei padri apostolici, cose del genere. Nella Bibbia non c'è proprio questo scritto. Se gli apostoli avevano uno statuto, allora è in Atti 2:38, ravvedetevi. In Atti 2 Pietro disse, ravvedetevi, ognuno di voi si ravveda e lasciatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per tutti quelli che Dio chiamerà che sono ancora lontani. Ma non una comunione fatta da uomini. Il diavolo prende l'esempio dalla Bibbia, e viene detto che Muhammad in un cavallo bianco è andato in cielo, e si aspetta che in un cavallo bianco ritornerà e che vincerà il mondo. Io non lo posso giudicare questo, così viene detto, ma si aspetta questo. Ma che cosa voglio dirvi? La Bibbia dice, negli ultimi giorni sarà così tutto ingannevole, e non è il comunismo, è la religione in cui c'è la seduzione. Il comunismo, la Russia, anche loro, anche si possono unire fra di loro, e anche altri si possono unire. Hanno un desiderio dell'unità, le loro idee fatte da uomini, l'uno vuole unire tutto, tutti vogliono unire, tutti gli uomini non vivono per la potenza militare, ma per la potenza di Gesù Cristo il risorto, nostro Signore, non per mezzo di racchette, Sputnik e cose così. Noi viviamo per mezzo della forza di Dio, per mezzo della forza di Gesù Cristo, ma dappertutto ci sono delle altre cose, lì Nimrod, uniti sotto un capo, la costruzione di una torre, quello di cui abbiamo bisogno, e della scala che Giacobbe vide dalla terra al cielo, il collegamento che Dio fece. Che cos'è con i protestanti? I cattolici, i protestanti vogliono unire, e uno più brutto dell'altro, e lo stesso bugiardo diavolo. È una cosa che porta alla morte. che uccide. Che cosa vogliono? Vogliono essere tutti uniti, tutti nel consiglio delle chiese, vogliono avere la direzione, la Russia sotto un capo, noi sotto un capo, i cattolici sotto un capo, i protestanti sotto un capo, tutti unione, è così, lo stesso, sempre lo stesso diavolo, e Satana regge su tutti i popoli della terra, lui è il principe di questa terra, noi non abbiamo qui una città permanente, noi cerchiamo la città del futuro, tutti i troni sono caduti, tutti quelli che ci sono cadranno, ma tutto quello che viene fatto dagli uomini passerà, ma Gesù Cristo rimane in eterno. Tutto il resto è perduto dall'inizio. Voi non potete rimanere neutrali. Quando lo spirito impuro esce e va per luoghi aridi, allora dovete stare attenti. E state attenti. Se andreste anche in altre chiese, non serve a nulla. Dovete seguire le regole della fede. E allora si dice, qui ci sono le nostre regole di fede, e uni spruzzano un po' di acqua nella fronte, gli altri battezzano tre volte in avanti, gli altri tre volte in indietro. Ma che cos'è tutto questo? E voi vi litigate ancora su questo? È fatto dagli uomini, deve cadere, perché ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato viene sradicata. E Gesù disse, su questa roccia, quale roccia? La rivelazione per mezzo dello Spirito, Gesù Cristo edifica la sua Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. I cattolici dicono era Pietro, i protestanti dicono era Cristo, ma Gesù dice, carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre nel cielo. Una rivelazione spirituale di chi è veramente Gesù Cristo, e su questa roccia edificherò la mia Chiesa, non perché perché carne e sangue l'hanno rivelato, ma non perché tu hai imparato qualcosa, ma perché lo Spirito Santo te l'ha rivelato, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Non saranno contro questo, saranno contro questo, ma non la vinceranno. Lo spirito impuro esce, va in luoghi aridi, può andare da chiesa a chiesa, e poi succede quello che Gesù disse: voi andate mare e terra e fate un doppio figliolo della perdizione di quell'uomo. Voi potete parlare meglio con una prostituta che è così, che meglio con dei spirituali, meglio con un ubriacone che i cosiddetti predicatori. E subito e fanno avanti così come hanno fatto fino adesso, e molti di loro sanno molto meno di Dio che di un 88 di una notte d'Egitto. E quando ascoltano qualcosa di guarigione, allora dicono, questa è psicologia, come potete credere se non avete nulla che può credere in voi? Lo Spirito di Dio con ogni parola di Dio sarà in armonia. E se la Bibbia dice che noi siamo salvati per mezzo del figliolo di Dio, diciamo Amen. Ogni parola di Dio, tutto lo Spirito di Dio confermerà con un amen. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi in eterno, e quando viene detto io sono Dio il tuo dottore, quando lo Spirito di Dio è nel cuore, allora dirà amen su ogni parola di Dio. Ma l'incredulo, la scienza, con tutti i grandi titoli, i certificati, non sono d'accordo con questo, perché non sanno meglio. Come l'uomo di colore, il vecchio uomo di colore disse, e il suo capo gli disse, Sambo, che cosa ti fa così felice? E lui disse, capo, ho una religione nel mio cuore. E il capo gli disse, così non, qualcosa del genere non esiste. E Sambo rispose, non c'è finché tu non lo sai, ma io lo so perché l'ho vissuto questo. E così è col battesimo dello Spirito Santo, dovete fare questa esperienza, non uno statuto, deve essere un'esperienza. Che cosa successe? Non potete rimanere neutrali, dovete essere riempiti con qualcosa. Che cosa è? Voi dite, fratello Branham, io sono così nella barriera, non so dove dovrei andare, non so quello che dovrei fare. Io vi dico una cosa, tutti quelli che non hanno il suggello di Dio riceveranno il segno della bestia. Io voglio fare una prova per sapere dove voi state. Oh, il marchio della bestia è un marchio religioso e voi potete essere riempiti di religione, con ogni tipo di religione, ma questo non vi salva. Voi potete essere dei fanatici religiosi, potete stare attenti a quello che mangiate e bevete, ma questo non ha nulla a che vedere con lo Spirito Santo. Voi magari potete essere riempiti con orgoglio, con cattiveria, potete essere vanitosi, magari pieni di odio, e voi non siete mai d'accordo con nessuno, e potete essere riempiti di molte cose, magari di cose che vengono mostrate nella televisione e che la gente rimane il mercoledì a casa invece di andare all'ora di preghiera. È così. Potete essere riempiti con queste cose. Voi siete riempiti di qualcosa e la propria vostra vita dà testimonianza di quello che voi siete riempiti. Dai loro frutti li riconoscerete. Voi siete riempiti con qualcosa. Magari siete riempiti di pigrizia, pigri per fare qualcosa. Voi non dovete rimanere così, non avete bisogno di rimanere così. Cristo è morto per liberarvi, per redimervi, non per rimanere in statuti, non in denominazioni. Dio non vuole che voi siete riempiti di questo. Dio vuole Lui stesso prendere posto in voi. Lui vi vuole riempire con Lui stesso. Voi dovete essere riempiti con lo Spirito Santo, con la forza di Dio, con amore, con allegrezza, con pace, con tutti i frutti dello Spirito, pazienza, tutto. Allora siete riempiti con allegrezza. E Davide dice, il mio calice strabocca. Che cosa dovrebbe essere con noi? Davide poteva dire questo prima dello spargimento dello Spirito Santo. Come dovrebbe essere con noi? Non, non, quello de, non statuti della Chiesa, e Babilonia cadrà, o se uno va con un mondo moderno, se voi vi riempite con tutto questo, con denominazione, allora siete perduti. C'è solo una salvezza, e questa è in Gesù Cristo nostro Signore. E che essere riempiti con lo Spirito di Dio. I discepoli domandarono un giorno: adesso edifichi tu il regno di Israele? Lui disse: non è, appartiene a voi di sapere l'ora e il tempo, ma voi sarete riempiti con la forza dall'alto, e allora sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Samaria e fino agli estremi della terra. Cari amici, lasciatemi dire questo. Dio vuole che noi siamo uno. Lui vuole che non vuole che siamo uniti sotto un uomo, ma sotto la guida dello Spirito Santo, non sotto la pazzia di un uomo. Una chiesa, ogni uomo, ogni donna, un capo, uno scopo, tutti uniti sotto Gesù Cristo, il capo. Uno scopo, un amore, l'amore di Dio, una fratellanza, una comunione per mezzo dello Spirito Santo. Questo succede adesso, il Signore edifica la sua Chiesa, nonostante quello che il diavolo fa, e il Signore unisce il suo popolo, li chiama fuori dai metodisti, presbiteriani e da tutti, li chiama fuori, e tutti i nati di nuovo vengono condotti insieme e riempiti con lo Spirito Santo. E poi siamo uniti, allora non ci litighiamo più uno con l'altro, non abbiamo più le proprie vie, e allora operiamo e ci vestiamo così come figlioli e figliole di Dio, e portiamo le sue virtù, abbiamo il suo carattere, e su tutto quello che Dio disse diciamo amen. Se Dio dice qualcosa lo facciamo, lo facciamo. Dio vuole che noi siamo uniti così. Che cosa succede in questo tempo attuale? Prima c'era il tempo degli schiavi e i compratori andavano in Africa, hanno preso i giovani uomini e li vendevano come schiavi nelle piantagioni, come una macchina usata, per esempio oggi, e si l'ha comprato o venduto per questo o questa somma. Erano tristi e si dovevano chiedere sempre di lavorare, erano tristi, e venne qualcuno e voleva comprare uno schiavo. Era tutto sbagliato e sbagliato. La dignità umana comprata e venduta, triste. E c'erano degli uomini forti, lì erano uomini forti e qui erano schiavi. E un giorno venne un compratore e domandò all'uomo della piantagione: voglio comprare uno schiavo da te. E disse: posso vederli? E andò nella piantagione e ha guardato un po' intorno e ha visto lì e come lavoravano, e sapevano che non vedrebbero mai la loro patria più, tutti i loro parenti erano rimasti indietro, e qui erano come schiavi per tutta la vita, erano molto tristi. Ma questo compratore vide un uomo, non c'era bisogno che uno il suo petto era in fuori, faceva il suo lavoro senza che nessuno lo obbligava a questo, e il compratore gli chiese a colui che gli apparteneva: voglio comprare questo schiavo, e lui disse: questo non si può vendere. E lui chiese: perché? Lui: lo so che è differente, dimmi il prezzo che vuoi, io lo vendo. E l'altro rispose: no, questo non lo posso vendere. E lui disse: è il capo degli altri? No. Lo nutrisci in modo differente? No. Tutti mangiano insieme? Allora, qual è la differenza? Perché è così differente dagli altri? E lui disse: lo sai tu, anch'io me lo sono chiesto una volta, finché l'ho scoperto, che lui in Africa, il suo padre era il re di una tribù, e anche se lui è uno straniero, è lontano da casa, ma nel suo cuore lui sa ancora che è il figliolo di un re, e lui si comporta come il figliolo di un re. Che cosa dovremmo fare noi? Come ci dovremmo comportare noi? Come dovremmo operare come figliole e figlioli del re? Vivere, camminare, parlare, tutto come figliole e figlioli del re. Anche noi siamo stranieri in un paese straniero, in un mondo straniero, ma noi siamo figliole e figlioli del grande re, il nostro Dio. Noi diciamo amen alla sua parola. Fratelli, noi siamo uniti come fratelli e sorelle sotto Gesù Cristo, il capo. Lui è il nostro re. Questo sarà difficile da sopportare per un battista, ma io mi sento bene, potrei giubilare. Se voi non credete a giubilare, potete guardare intorno a me. Io mi sento bene, io so che lo Spirito del Dio vivente è qui. Io ho visto che succede qualcosa, l'anima mia brucia. Dio avrà una chiesa che è sotto lui, sotto il capo, saremo uno, uniti, e lo scopo sarà uno. Nel tempo di Salomone, nel grande tempio, non si è sentito più scalpello e martello, tutto stava bene insieme, tutto entrava. Un giorno la chiesa verrà insieme, la pietra finale verrà, la pietra della vetta, e saremo condotti insieme. Lui è la pietra angolare e la pietra finale, la pietra della vetta. Lui è qui questa sera, io lo credo. Oh, meraviglioso, oh, che meraviglioso. Io so che Lui è presente. Mi auguro che voi vi sentireste come me. Magari voi pensate: non so dove sono, ma io lo so dove sono. È lo Spirito dell'Iddio vivente. Io non posso predicare più. L'allegrezza mi ha sopraffatto, è potente. Lo so che viene il tempo. Qualcosa viene, qualcosa succederà. Io lo vedo. È vicino, lo Spirito dell'Iddio vivente caderà di nuovo nella Chiesa e le stesse cose succederanno. Qualcosa mi disse: non aver paura, predicatore, un giorno tutti saranno tutti uniti, crederanno. Dio condurrà insieme la sua Chiesa, vuole condurla insieme come uno sotto Cristo il capo. Cristo sarà il capo. Nessuna denominazione, Cristo, il capo di ogni credente, è il capo della Chiesa. Non abbiate paura dell'alleluia, vuol dire gloria a Dio. Alcun tempo fa ho predicato e qualcuno mi disse: fratello Branham, tu glorifichi Dio troppo. Era una donna che parlava con me e me lo disse, mi fermò e mi disse questo, e allora disse: come mai che tu glorifichi Gesù Cristo così tanto? Se io disse avrei 10.000 milioni di lingue, lo farei con tutte queste lingue. Tu lo divinizzi, lei disse. E io disse: sì, ma lui è divino. E lei disse: se io ti mostro che era solo un profeta, io disse: lui era più che un profeta, e lui era il Dio dei profeti. E allora disse lei: se te lo mostro dalla Bibbia, da Giovanni 11, che lui davvero era solo un uomo. E allora lei disse: Giovanni 11, che cosa dice la Bibbia? Quando Gesù venne alla tomba di Lazzaro è scritto che Gesù pianse, è scritto. E io disse: donna, è questo il tuo passo biblico? Lui non potrebbe essere divino e piangere. E lui disse: non lo posso tradurre male. In ogni caso non ha niente a che vedere con quello che tu dici. Quando lui andò alla tomba pianse, era un uomo, ma quando si rialzò le spalle disse: Lazzaro, vieni fuori, allora era Dio.
Amen.
4 giorni morto e lo spirito della vita venne e Lazzaro era lì. Questo era più che un uomo, questo era Dio che parlava a un uomo. Quando venne dalla montagna e ha cercato del frutto e non l'ha trovato, aveva fame come uomo, ma quando prese 5 pani e i 2 pesci per cibare migliaia, era più di un uomo. Nel mare di Genesaret, quando non aveva più forza per le molte guarigioni, era stanco e si era coricato e le onde magari non lo svegliavano perché era stanco, come uomo era stanco. Ma quando si alzò e ordinò ai venti, alle onde di fermarsi, allora non era un uomo ma era Dio. Io voglio che siete uniti sotto la sua forza. Lui disse alla croce: mio Dio, come uomo, mio Dio, perché mi hai allontanato? Ma la mattina di Pasqua lui dimostrò che era Dio il Signore. Era, si vedeva come Dio era Dio. Il poeta dice: quando viveva mi amò, quando morì mi salvò, quando ci ha giustificati salendo in cielo e in breve ritornerà per prenderci. Un altro poeta dice: Signore, ascolta il grido del mio cuore, quando hai mostrato grazia ad altri, non passare al lato di me. Tu sei tutto in tutto per me. Che cosa ho al di fuori di te, nel cielo o nella terra? Su questa roccia voglio edificare la mia chiesa e le forze dell'inferno non la vinceranno. Edificati, voglio vedervi uniti sotto la forza dello Spirito Santo, affinché ogni parola di Dio venga confermata e manifestata. Dio può questa riunione può dare una testimonianza di guarigione soltanto se voi potete credere. Io credo che la sua presenza è qui e noi ascolteremo il giubilare del Re. Voi predicatori delle denominazioni, voi guardate come Biliam ha guardato a Israele. Lui ha fatto il male, voi anche. La sua pazzia è stata manifestata, la vostra ancora no. E voi dite, la moglie di un predicatore è andata via dal marito, qualcosa del genere. Voi vedete solo quello che gli altri hanno fatto, ma quello che voi fate non lo vedete. Oh Signore, dammi la forza dello Spirito Santo, tutto il resto potete voi averlo. Anche se coronatelo come Signore del Signore. Questo è, fratelli, coronatelo. Uniti sotto un capo. Dio, una guida, lo Spirito Santo, uno scopo, il regno di Dio. Questo è. Oh, che meraviglioso! Come lo voglio vederlo. Lui è presente. Non chiamerò una linea di preghiera. Dio vi chiamerà da questa piattaforma. Io credo che il Re è nel nostro mezzo. Non guardiamo a domani come Biliam. Noi vediamo il serpente innalzato. Vediamo Gesù Cristo alla croce. Lui lo stesso. E loro non vedono i miracoli soprannaturali che succedono. Cristo vuole unirci sotto il suo capo come un cuore. Voi battisti, metodisti, presbiteriani, chiunque voi potete essere un cuore, un'anima, sotto un re, sotto il regno del cielo. Il Signore Gesù Cristo, sotto Lui, voi tutti che appartenete alla Chiesa dell'Iddio vivente, Dio, il suo Spirito è qui, che Lui possa mostrarvi che Lui è presente. Quanti sono ammalati? Per favore alzate la mano. Credete soltanto, credete che il Re è nel nostro mezzo. Lui che è stato inchiodato, che il suo spirito è nel nostro mezzo, lasciatelo entrare nel vostro cuore, lasciate che lui sia re, lasciate che lui regni su di voi. Io sono il re, credete le mie parole, io sono lo stesso che camminavo in Galilea. Tu sei il re dei giudei, lui disse, voi lo dite. Credete adesso. Voi che siete ammalati, incominciamo con quel lato, qui in questo lato, voi credete che Gesù è risuscitato dai morti? Che cos'è con la donna che ha inchinato il capo? Hai una carta di preghiera, no? Credi tu che lui è il re? Credi che io lo rappresento? Io non sono un predicatore come si deve, ma io so di cosa parlo. Ho solo 7 anni scolari, ma ho letto il suo libro. E magari non conosco il libro magari così bene, ma l'autore lo conosco bene. E se conosco l'autore, allora mi rivelerà il suo libro. Tu non hai una carta di preghiera? Credi che Dio mi può dire quello che tu hai? Se tu lo credi, la tua malattia di donna ti lascerà. Il tuo uomo siede dietro di te, voi siete uomo e donna, io non vi conosco, non vi ho mai visti. Se è così, alzate la mano. Grazie. Voi credete a Dio? Tu hai una malattia dello stomaco. Se è così, alzate le mani. Che cos'è? Il re è è qui presente. Perché? Lui dice, le opere che li farete anche voi. Credete voi in questo lato? Voi credete? Credete voi nel parco? Credete? Che cos'è con l'uomo che ha aperto la camicia un pochettino? Tu hai inchinato il capo e pregato? Vediamo quello che Dio rivelerà. Tu preghi per una cosa che tu hai nel naso, tu nel tuo naso c'hai un gonfiamento, vai, tu sei guarito. Che cos'è con te, uomo? Io non ti conosco. L'uomo accanto a lui, qui nella seconda linea, tu non chiedi preghiera per te stesso, ma per un'altra persona. Credi che Dio mi può dire chi è, che Dio è presente qui? Tu preghi per tua moglie ha la pressione alta. Se è così, alza la mano. Grazie. Credete. Se voi potreste credere, allora potete avere quello per cui pregate. Oh, che meraviglioso! Ovunque voi siete, incominciate a credere adesso. Lo Spirito di Dio, così come Lui mi mostra, io lo posso mostrare, parlare. Se tu puoi credere, dice Gesù, tutte le cose sono possibili. Che cosa dice la Bibbia? La donna toccò la sua veste e lui la trovò. Non sapeva chi era, ma lui sapeva qual era la sua distretta e che era guarita. La Bibbia dice, lui lo stesso in eternità, ieri, oggi e in eterno. Se tu puoi credere, lui è il grande io sono, certamente. Lì c'è un uomo che si gratta l'orecchio. Che cos'è con te, Signore? Puoi tu credere? Credi che io sono il suo servitore? La luce è su di te. Vuoi che ti dica qual è la tua distretta? Tu non ascolti bene, sei sordo. Non solo che sei sordo, adesso mi ascolti? Tu hai anche asma, molto brutta. Il tuo cuore quasi ti viene meno del tossire. Tu non sei da questa città, non sei di qui. Non sei di questa città, da un'altra città. È così. Credi che Dio ti può guarire? Che Dio ti può guarire? Vieni qui. Inchinate i vostri capi. L'uomo disse, io credo che Gesù Cristo ha la stessa forza che aveva quando era sulla terra, camminava sulla terra. Oh, Signore, non ti preghiamo in miracoli, ti chiediamo grazia, fai misericordia a questo uomo, togli il nemico da lui, togli la sordità da lui nel nome di Gesù Cristo per mezzo della forza di Dio. Tutti i capi sono chini. Quanto tempo era così con te? Un anno e mezzo. Credi tu? adesso sei guarito. Io voglio che tu vai in Franklin indietro, ritorna indietro in Ohio, Franklin, tu sei guarito. Vai, giubila. Lui mi può sentire sussurrare. Che cosa pensi tu che siedi accanto a lui? Credi tu col cuore? Tu hai una malattia del cuore e dei reni. Anche tu sei da Franklin. Signora Becker, ti puoi alzare, andare a casa, sei guarita nel nome di Gesù Cristo. Tutte le cose sono possibili a colui che crede. Credete? Credete in Dio. Lui è qui. Vedo lì una donna che è seduta alla fine, la luce è su di lei. Tu hai una malattia nel fiele. Tu sei da Hamilton e il tuo nome è Anderson. Alzati, una malattia della bile. Tu sei guarita nel nome di Gesù Cristo. Credete in Dio. E tu, signora, col fazzoletto credi a Dio? Hai toccato qualcosa, una carta di preghiera? No, non ne hai bisogno. Tu pensi che ricevi la tua guarigione? Io vi chiedo a voi tutti, credete. Se tu puoi credere, tu lì, tu hai una malattia del cuore, tu sei da Lesbon. Mary, se tu puoi credere, i tuoi nervi sono guariti, vai, ringrazia il Signore, loda il Signore. Qui c'è una donna, lei si asciuga le lacrime, è magra. Se tu puoi credere, tu lo puoi avere. E la donna accanto a te, lo Spirito Santo è vicino a voi, lei ha diabete, ricevi. E tu che siedi accanto a lei, e tu hai una malattia del fegato e dei nervi, credete che Dio vi può guarire? Alleluia. Il re è qui nel nostro campo, lo stesso re Gesù. Molto molto indietro, molte righe indietro, c'è una piccola donna, la terza vicino all'entrata. Tu hai anche una malattia e la donna di colore accanto a te c'ha anche una malattia delle vene. Dio vi può guarire se voi potete credere. E la donna di colore accanto a te, c'è anche un dolore, se voi potete credere, potete averlo. Io vi sfido, voi che siete qui, che cosa siamo? Siamo uniti sotto un capo, questo è Cristo. Cristo è qui. Ho il cuore che si muove così in voi e che ci sono ancora dei dubbi. Quanti vogliono dare il loro cuore a Cristo? Alzate le vostre mani. Quanti vogliono che il mondo venga tolto da voi, tutti i peccati dal vostro cuore, tutto venga tolto dal vostro cuore e volete consacrarvi a Cristo completamente, sia ringraziato il Dio vivente, alziamoci. Lui chiede a tutti di alzarsi. Amen. Io ho visto qualcosa, donna che sei qui, credi che sono il profeta di Dio? Il tuo uomo è qui nella barella, se c'è un cranco che ti uccide, credi che sono servitore di Dio? Prendi la mia parola come parola di Dio e credi, allora prendi la tua barella e vai a casa. Sì, Gesù Cristo è presente. Siamo uniti sotto la forza dello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Lodiamo Dio. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Oggi anche in questo luogo lasciatemi domandare quanti sono presenti che vogliono che tutto il mondo venga tolto, tutti i peccati, tutta l'incredulità, che tutto venga tolto e che il Signore possa entrare in loro. Noi pregheremo l'uno per l'altro e crederemo insieme. E Dio ha ascoltato le preghiere, Dio è presente per confermare la sua parola. Cantiamo ancora, credi soltanto, ancora un momento per favore, se abbiamo dei casi qui che sono davvero seri, dove i dottori hanno abbandonato, dove la speranza non c'è più, così come la predica è quello che Dio fece dopo, e se questo ha operato fede in voi, allora venite e avanti, non tutti, alcuni che hanno un desiderio del genere e che hanno la fede per mezzo della predica e per mezzo di quello che abbiamo ascoltato, venite avanti e insieme pregheremo e insieme vivremo questo. Gesù è qui, Gesù è qui.